Giusella Finocchiaro, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per affrontare un tema che di certo non abbiamo l'ambizione, la pretesa, la presunzione di esaurirlo nel breve tempo di questa conversazione, perché è un tema veramente molto largo, complesso, e più si va dentro la complessità e più ci si inerpica. E quindi questo è già un motivo per sollevare la nostra attenzione, o quantomeno la nostra curiosità. Giusella Finocchiaro, autrice del libro Intelligenza Artificiale. Quali regole? Lo pubblica la casa editrice Il Mulino. Giusella Finocchiaro insegna diritto privato e diritto di internet all'Università di Bologna. Tra l'altro è stata una delle prime a studiare diritto internetico, Giusella Finocchiaro, vero?
È vero, è vero. Io cominciai addirittura a interessarmi alla materia, che allora era diritto dell'informatica, con la mia tesi di laurea, quindi nell'87. E poi ho studiato all'estero, ho continuato a coltivare questa curiosità e questa passione, e adesso i temi che affronto sono diventati finalmente temi di interesse generale.
Curiosità, passione e poi soprattutto tanto studio, perché qui non si esce se non si studia, se non si ragiona, se non si spacchetta, per così dire, questa realtà così, così complessa.
Sì, è una realtà complessissima che ha moltissime sfaccettature, e da quelle, come dire, culturali, a quelle linguistiche, a quelle più propriamente giuridiche, a quelle etiche. È affascinante anche per questo motivo.
È certamente che è affascinante, perché è già affascinante il concetto di intelligenza artificiale, che spesso e volte noi diciamo, però senza capire, senza comprendere esattamente che cos'è l'intelligenza artificiale, e magari la mettiamo sotto un'etichetta di cosa negativa, quando invece, senza saperlo, dell'intelligenza artificiale usiamo i suoi servizi. Ma qui bisogna intendersi, per esempio, sulle parole. E la domanda è molto semplice e al limite forse del banale. Che cos'è l'intelligenza artificiale?
Beh, l'intelligenza artificiale è un sistema, un prodotto software che diciamo elabora i dati e le informazioni anche in maniera autonoma, e quindi anche imparando dall'attività che lo stesso software svolge. L'intelligenza artificiale la usiamo già quotidianamente in mille servizi e in mille applicazioni, pensiamo all'uso di Siri o di Alexa, per esempio, e naturalmente la usiamo in molti casi senza rendercene conto, senza essere completamente consapevoli.
Tra intelligenza artificiale e ChatGPT sicuramente c'è confusione. Lei ci vuole chiarire questa cosa?
Sì, c'è molta confusione, perché in realtà noi tendiamo ad attribuire ai prodotti di intelligenza artificiale in molti casi una soggettività, ad umanizzarli e ad antropomorfizzarli, e questo ci porta un po' fuori strada, perché pensiamo all'intelligenza artificiale come un soggetto che possa in qualche modo ribellarsi al suo creatore, e questo crea una certa paura. Infatti un sentimento molto diffuso quando si parla di intelligenza artificiale è la paura dell'intelligenza stessa, proprio perché si teme che si reifichi, si personifichi, diventi qualche cosa altro da noi che ci venga contro, il complesso di Frankenstein.
Ma allora questa, Giusella Fioravanti, questa soggettività altra a cui lei ha accennato, noi come facciamo a entrare in rapporto, meno un rapporto razionale, non preso da troppa paura o da troppo entusiasmo?
Ma questa soggettività altra in realtà non c'è, è un'illusione. Noi stiamo utilizzando uno strumento che svolge e può svolgere per noi diverse attività e diversi servizi, ma non è un'altra persona. Sono a volte le parole che ci portano fuori strada. Quando parliamo di intelligenza artificiale, intanto usiamo la parola intelligente, che normalmente è associata a una persona fisica, e questo già crea l'implicita convinzione, suggerisce che ci sia una persona. Poi usiamo parole come allucinazioni, incantesimi, oracolo. Tutto questo serve per creare non soltanto un soggetto altro, ma quasi un mito, no? Usiamo le parole del mito. Allora, di queste parole, se vogliamo fare chiarezza, bisogna liberarsi, bisogna mettere da parte, guardare la realtà che abbiamo davanti. Siamo davanti a una tecnologia avanzatissima, importantissima, che già fa parte della nostra vita e che non possiamo scegliere di usare o non usare, perché è già qui, è già il nostro presente. Dobbiamo capire quali sono i limiti e come governarla, ma senza avere paura.
E come governarla a questo punto non tocca semplicemente a noi ultimi anelli della catena, no? Degli utilizzatori, ma soprattutto qui intervengono, Giusella Finocchiaro, le istituzioni. E a questo punto l'istituzione deve farsi carico di gestire in maniera giustamente interpretativa, nella forma più percorribile, adatta al tempo, creando una normativa applicabile. È quello che ha fatto l'Unione Europea, secondo lei?
L'Unione Europea ha cominciato a discutere di questi temi nel 2018. Il regolamento europeo verrà approvato definitivamente a breve, ma entrerà completamente in vigore soltanto nel 2026. Quindi saranno stati 8 anni di riflessione e di elaborazione su questi temi. 8 anni importantissimi, perché si è creato un linguaggio comune nel mondo, si è creata una cultura comune su questi temi, che è fondamentale per fare poi un necessario passo avanti, che sarà, io spero, quello del coordinamento internazionale sulle regole per l'intelligenza artificiale.
E qui c'è un grandissimo dibattito sulle regole legate all'intelligenza artificiale, un dibattito che dal punto di vista dei legislatori è un dibattito necessario. E però qui, Giusella Finocchiaro, introduco una parola che ormai pervade ogni cosa: la polarizzazione. Anche qui, a proposito dell'intelligenza artificiale, sia per quanto riguarda le persone comuni, le persone della strada, ma soprattutto le persone che reggono le istituzioni, spesse volte c'è veramente voglia di ragionare per slogan e non cercare di andare dentro questa cosa, seppur molto complessa per tutti.
Sì, questo rischio c'è. Se vogliamo usare le parole di Eco, c'è il rischio di dividersi fra apocalittici e integrati, e ci vuole invece un grandissimo equilibrio. Dobbiamo capire quali sono i rischi, quali sono i pericoli e quali sono invece i benefici e le opportunità. Se vogliamo parlare di opportunità, pensiamo agli usi in ambito sanitario: il riconoscimento delle immagini tumorali molto più veloce di quanto non possa fare un essere umano. Pensiamo alla recente decodifica di antichi papiri effettuata tramite l'intelligenza artificiale. Se parliamo dei rischi, naturalmente dipende dalle applicazioni che ne facciamo. Possono esserci dei rischi per valori e diritti fondamentali, che sono quelli che la cultura europea sta cercando di affrontare e regolare. Per esempio, non so, social scoring, punteggio sociale, che sarà vietato in Europa, gestito attraverso i sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, solo uno fra i mille esempi.
Sì, solo uno fra i mille esempi, perché veramente mille e ancora più di mille possono essere gli esempi. Giusella Finocchiaro, io vorrei toccare il tema di un importante capitolo, e sono tutti importanti, ma questo, almeno per quanto riguarda il posto delle parole, è affascinante, ovvero quando lei parla della retorica e quindi della soggettività dell'intelligenza artificiale, no? Della coscienza dell'intelligenza artificiale. E questo è un interrogativo molto importante, però bisogna ricordarsi che l'intelligenza artificiale è comunque gestita da un'intelligenza naturale, per forza di cose. Nonostante certo. Poi l'intelligenza artificiale, rientrando nel machine learning, come si usa dire, lei l'ha detto poco fa, con la ripetitività delle informazioni si costruisce da sé, per così dire, un bagaglio culturale e forse anche una coscienza. Che ne dice?
Guardi, questo è un tema, diciamo così, molto affascinante. Se l'intelligenza artificiale diventi cosciente o possa diventare cosciente, naturalmente abbiamo una cultura cinematografica di grandi capolavori, no? Penso a Blade Runner, penso a Odissea nello spazio, che ci portano in questa direzione, così come grandi scritti letterari che ci invitano ad andare in questa direzione. Quindi certo il tema della soggettività dell'intelligenza artificiale è affascinante. Io sono però una giurista e quindi devo anche essere pragmatica nell'approccio e inevitabilmente mi chiedo: ma che cosa cambia dal punto di vista della responsabilità se l'intelligenza artificiale diventa un soggetto giuridico? E la risposta è: non cambia nulla, perché dal punto di vista strettamente giuridico quello a cui bisogna fare riferimento è il modello di risarcimento del danno che viene cagionato. Quindi se cambia soltanto il soggetto, ma l'intelligenza artificiale non è dotata di un patrimonio, se non c'è un modello di responsabilità sulla base del quale poi l'intelligenza artificiale risarcisce i danni che ha cagionato, e allora il discorso sulla soggettività, ripeto, sotto il profilo giuridico non è utile.
Vorrei porre in questa conversazione un confronto tra due personalità del pensiero, la straordinaria figura di Emanuele Severino e poi Natalino Hirti.
Certo.
Che hanno discusso su questo diversi anni fa, e poi ma anche se ne avessimo discusso ieri sera, già oggi la situazione è cambiata. In ogni modo, Severino sosteneva la prevalenza della tecnica sul diritto, cioè il destino della tecnica. Natalino Hirti invece pensa che la tecnica deve essere domata dal diritto. Ora qui proprio in questo suo ambiente, Giusella Finocchiaro, come ci si può districare tra tecnica e diritto?
Beh, quel dibattito e poi quello scritto che lo riprese sono sempre attuali. Queste posizioni le troviamo sicuramente ancora adesso. Se il diritto ha un senso in questa epoca e in questa materia è proprio per governare, altrimenti non ce ne sarebbe neanche bisogno, sarebbe inutile. Il senso stesso del diritto è quello di governare in qualche modo la tecnologia. Ora, questo lo si può fare in molti modi. Certo è un errore cercare di descrivere la tecnologia e normare quella tecnologia che è oggi disponibile e che magari domani sarà superata. Quindi bisogna cercare di volare un po' più alto, non essere vincolati alla descrizione del presente, ma essere, come si dice con una espressione in voga in questo periodo, future proof, a prova di futuro. Quindi fare delle norme che, pur nascendo oggi con questa tecnologia, si possano applicare anche domani alle nuove applicazioni tecnologiche. Come si fa? Non rimanendo vincolati ai dettagli di oggi, ma cercando di pensare piuttosto alle funzioni, agli scopi e agli obiettivi che si vogliono perseguire.
E adesso tocchiamo un tema, Giusella Finocchiaro, quello della privacy, perché è un tema fortemente necessario quando si parla di intelligenza artificiale, in quanto la stessa intelligenza artificiale si nutre, come lei scrive, di dati, questo nuovo petrolio dell'umanità, secondo l'espressione della rivista economica The Economist. Ora, in che modo noi possiamo gestire il tema della privacy? Perché è necessario normare, no? Come dicevamo poco fa a proposito della legislazione europea, Però le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono talmente ampie per cui non sempre è anche chiaro che sotto il profilo giuridico il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, che sono due argomenti fondanti, non sempre trovano una necessaria coincidenza.
Certamente. Allora, l'intelligenza artificiale sì, sicuramente si nutre di dati, non soltanto di dati personali e quindi delle informazioni che riguardano i singoli individui, ma anche di dati non personali, per esempio i dati, immaginiamo i dati meteo, i dati sulle macchine industriali, i dati dei sensori. In generale l'intelligenza artificiale si nutre di informazioni. Uno dei motivi per cui soltanto adesso, in questa epoca, si è sviluppata così tanto è che in questo momento storico tantissimi dati e informazioni sono disponibili. Non era così a metà del secolo scorso, quando è nata l'intelligenza artificiale, non c'erano così tante informazioni così facilmente utilizzabili. Noi abbiamo nella Carta dei diritti fondamentali europea due diritti appunto fondamentali, che sono il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla privacy, e sono diventati negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sempre più conosciuti da tutti. Il diritto alla protezione dei dati personali, diversamente da quanto normalmente si crede, non legittima un trattamento dei dati e quindi non legittima l'utilizzo dei dati soltanto sulla base del consenso dell'interessato. Ci sono anche altre basi del trattamento, per esempio l'esecuzione di una norma di legge. Ecco, io credo che nelle applicazioni di intelligenza artificiale sarà sempre più necessario prescindere dal consenso individuale, perché si trattano masse di dati enormi e non sarebbe realistico pensare di gestirle con il consenso del singolo individuo. E quindi bisognerà trovare altre basi per il trattamento, altre legittimazioni per l'utilizzo dei dati personali, perché non dimentichiamo che bisognerà sempre bilanciare, anche in futuro e anche con l'intelligenza artificiale, da un lato il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e dall'altro evidentemente la necessità di andare avanti e di progredire tecnologicamente.
La sigla NFT è una sigla importante, perché dietro queste lettere si nasconde che cosa? Si nasconde il non fungible tokens, che spesse volte ci è stato raccontato, ma anche qui c'è necessità di comprendere. Qui tocchiamo il tema dell'arte non solo, ma anche per esempio dei libri, no? Perché alcuni libri sono stati prodotti in NFT e poi pare che il mercato poi abbia risposto in maniera abbastanza distratta. Lei che idea si è fatta dell'NFT?
Beh, io credo che sia uno strumento importante per garantire l'autenticità di un, in questo caso, di un'opera d'arte. Naturalmente si può applicare a qualunque oggetto digitale, noi lo abbiamo conosciuto soprattutto applicato a opere d'arte anche di creazione completamente digitale, penso per esempio a la famosissima opera di Beeple che ha avuto uno straordinario successo economico, penso alla riproduzione del Tondo Doni che poi è stato commercializzato. E, ecco, è un modo per garantire che quella copia è autentica, no? E questo è importante nel mercato dell'arte, che sta diventando anch'esso sempre più digitale. Insomma, la nostra vita è sempre più on life, no? E niente si sottrae a questo, neppure le opere d'arte.
Neppure le opere d'arte. Ricordo che per esempio Alessandro Baricco, il primo scrittore italiano ad aver generato un NFT a partire dalla sua opera 900, The Source Code, credo un tre anni fa, Giosella Finocchiaro. Non possiamo chiudere questa conversazione senza toccare il tema della guerra che stiamo vivendo da una parte e dall'altra di questo globo terracqueo, in che modo l'intelligenza artificiale attraversa la guerra?
Purtroppo sarà ne abbiamo già viste alcune applicazioni, uno strumento potentissimo che verrà usato all'interno dei troppi conflitti che stiamo vivendo e quindi sarà sempre più disponibile per usi militari, per individuare gli obiettivi, per scopi naturalmente non soltanto difensivi ma anche offensivi. Ecco, da questo punto di vista, su questo tema purtroppo le regolamentazioni giuridiche che oggi sono presenti in varie parti del mondo, in Europa, in Cina e gli Stati Uniti, si astengono dal regolare. Cioè, come sempre accade, gli usi militari sono non sono toccati dalle regole che i vari paesi e le varie organizzazioni del mondo si danno.
Quando è la prima volta che lei ha sentito parlare dell'intelligenza artificiale?
Domanda difficile, ma direi almeno all'epoca della laurea, quindi almeno nell'87, forse anche prima.
Questo vuol dire che l'intelligenza artificiale è con noi rispetto a quello che noi pensiamo molto tempo prima, perché noi pensiamo che l'intelligenza artificiale sia nata ieri o l'altro ieri, ma è presente molto tempo, per capire l'intelligenza artificiale e soprattutto per capire poi quali regole, perché bisogna stabilirle delle regole. E questo libro pubblicato da Il Mulino è un libro necessario. Intelligenza artificiale, quali regole? L'autrice Giusella Finocchiaro, che ce l'ha illustrato e che noi ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, ma prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questo periodo io sto leggendo l'ultimo libro di Carofiglio.
Gianrico Carofiglio. Esattamente. Sì, sì. In un minuto che cosa ci racconta questo romanzo?
Beh, in un minuto ci racconta l'ennesima avventura dell'avvocato Guerrieri, questa volta con una, diciamo, sfumatura più fortemente introspettiva, perché ci racconta anche dei suoi colloqui con il suo psicologo, di come affronta questa nuova fase della sua vita, e lo trovo veramente molto, molto interessante, delicato, ben scritto, garbato, raffinato. È un libro che mi sento di consigliare.
Grazie davvero, Giusella Finocchiaro, e buona giornata.
Buona giornata e grazie a voi.